un tempo le liste d'attesa non esistevano, sono nate in questi ultimi anni, diciamo, e direi che i motivi sono molteplici. Adesso proverò a sintetizzarli. Allora, prima di tutto direi che esistono problemi organizzativi, nel senso che alcune cose non sono organizzate bene. Poi però mancano anche delle direttive precise. E comunque diciamo che alcuni punti che alimentano le liste d'attesa potrebbero risalire al famoso tetto di spesa, che non so se sapete che cos'è, in pratica è il budget che viene data a ogni struttura sanitaria, che non può essere superato, quindi è riferito a quanto ha speso quella stessa struttura sanitaria l'anno precedente, e questo budget non può essere superato. Se si supera si va in negativo. Il tetto di spesa in genere si raggiunge verso il mese di settembre-ottobre, quindi nessuno è invogliato ad aumentare le prestazioni per poter fare di più e per poter contribuire maggiormente alla riduzione delle liste d'attesa. Quindi questo è un primo punto a cui forse l'assessore potrebbe, dovrebbe rispondere o rimediare. Secondo punto è la famosa libera professione intramegna. Diciamo che le liste di attesa in realtà alimentano la libera professione, perché se quando uno telefona per avere una prestazione gli viene detto che deve aspettare 8 mesi, mentre invece se paga in sintesi la prestazione viene data quasi subito, molti si sentono, cioè utilizzano questo sistema, quello del pagamento, che è proprio la libera professione intramegna. E quindi questo, appunto, ripeto, le liste di attesa vengono alimentano la libera professione, che potrebbero essere normate e organizzate in modo diverso.
Per esempio?
Beh, per esempio, non tutti i medici svolgono attività ambulatoriale, però molti medici fanno la libera professione pur non facendo attività ambulatoriale per il Sistema Sanitario Nazionale. L'altro problema potrebbe essere dato, come avete già detto, dalle convenzioni con le strutture private accreditate, che se è vero che queste prestazioni, cioè in pratica l'ospedale pubblico presta a pagamento il proprio personale in strutture private accreditate. Questo è vero che questa attività viene svolta fuori dal normale orario di lavoro, però è altrettanto vero che spesso viene svolto di mattina o il primo pomeriggio, e quindi comunque personale che viene tolto dalla attività dell'ospedale.
Ecco, scusa, un attimo per chiarire, quando parliamo di medici prestati a strutture private convenzionate fuori dall'orario di lavoro, siamo sempre dentro l'intramegna o stiamo parlando di un'altra cosa? Questo anche per capire la vicenda precedente studio tumori, cioè
sì.
Quando ci dicono una persona lavora qua, è dell'istituto dei tumori, ma lavora come libera professione, stiamo parlando del periodo di intramegna o stiamo parlando di un'ulteriore libera professione?
È un'articolazione dell'intramegna, perché l'intramegna viene diciamo così interpretata in modo figurato. Intramegna vorrebbe dire letteralmente dentro le mura dell'ospedale. In realtà se viene prestato questo personale per un'altra struttura accreditata si intende una cinta muraria più allargata.
Ho capito,
quindi
per capirci, questo perché un medico che lavora in una struttura pubblica, oltre l'intramegna, cioè l'attività privata all'interno dell'istituto, non può poi fare anche un'altra attività di libero professionista, giusto?
Beh, ripeto, sono articolazioni dell'intramegna.
Dell'intramegna, non può fare un'altra attività oltre l'intramegna, questo per capire, un'attività privata totalmente esterna.
Cioè l'attività privata... Cioè, quindi non tramite convenzione con l'ospedale, no.
Perfetto, andiamo avanti. Altro punto da segnare
sulla lista? L'altro punto è la partecipazione all'attività ambulatoriale. Cioè, non tutti i medici fanno attività ambulatoriale, quindi forse si potrebbe ovviare a queste liste d'attesa se tutti i medici, anche i responsabili di struttura semplice o responsabili di struttura complessa, che poi sarebbero i primari, anche se tutti questi medici appunto svolgessero attività ambulatoriale.
Poi, altro punto?
Scusa, su questo però vorrei fermare un attimo, sui primari, che se è vero che non hanno più un obbligo di un orario, perché loro non hanno obbligo di un orario, all'articolo 17 dell'ultimo contratto c'è anche scritto che loro devono partecipare all'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi annuali che gli vengono dati. Quindi direi che, siccome questo delle liste d'attesa è un grosso problema, si potrebbe appunto intervenire chiedendo ai primari di svolgere anche loro l'ambulatorio. L'altro punto è quello di alleggerire i medici da attività non proprie, tipo attività amministrative, cioè ormai i medici sono seppelliti dalla burocrazia, non hanno personale di supporto e quindi, oltre all'attività medica vera e propria, devono svolgere anche altre attività connesse ma che non sono sue. Direi che tutto questo si potrebbe ottenere se si applicasse la 502 del 92 in modo completo. Cioè, la 502 del 92 in pratica introduceva il concetto di azienda, quindi gli ospedali diventavano delle aziende sanitarie, e introducevano la figura dei direttori generali, che sono delle persone che hanno un contratto privato, che vengono nominati dalla regione e che loro dovrebbero provvedere in pratica al pareggio di bilancio, ma anche e soprattutto dovrebbero garantire l'efficienza, l'efficacia e la funzionalità dei servizi sanitari. Quindi, se ci sono le liste d'attesa, la responsabilità è molto da parte loro in pratica. Quindi l'assessore o la giunta regionale dovrebbe legare la riconferma dei direttori generali all'abolizione delle liste d'attesa.
Perfetto.